Scusate, ma ho fatto una mancanza che devo riparare perché l'ho in qualche modo riparata ieri all'incontro dei sacerdoti, ma penso, credo, non lo riesco a vedere in questo momento, ma credo che abbiamo tra noi il nuovo arcivescovo di Lanciano Ortona. Dove sta? Che come gli è, diciamo, connaturale, nella sua semplicità e umiltà, è stato in mezzo a noi in questi giorni e per tanti anni ha donato il suo cuore alla pastorale familiare, oltre che ai seminaristi, perché accompagnava i seminaristi nel seminario di Chieti come padre spirituale, e che oggi è stato donato alla Chiesa come nuovo vescovo di questa diocesi che ha il mistero eucaristico al centro, per cui per noi è un grande dono sapere che lì c'è un pastore che ha un cuore che batte per gli sposi e per le famiglie. Grazie, Don Emilio. Ecco, questo girasole voleva dire una grande creatività. Ci sono delle api che gli ronzano intorno. E quindi non prendere questo invito che abbiamo voluto mettere come titolo come un'imposizione, ma come una sollecitudine, come l'avere un cuore che si apre, come un fiore che si rivolge alla ricerca del sole e che emana questo calore, questo profumo, questi raggi. C'è un gran bisogno di questo. Non credo soltanto all'interno della pastorale familiare. Io credo che la pastorale familiare ha un compito specifico, lo scopriremo poi, un po' in questa traccia. Per tutta la pastorale, a far diventare la famiglia l'anima della pastorale. E questo vuol dire che c'è una chiamata a servire la coppia e la famiglia, che è una chiamata ben specifica, no? Che parte da questo vescovo. Questo è un po' il disegno, il logo che ha contraddistinto questo nostro convegno, il vescovo che accompagna i sacerdoti e gli sposi con i loro figli a servire la famiglia. Quindi, prima di tutto, si tratta di scoprire di essere invitati a esprimere la carità pastorale del proprio vescovo. Proprio il titolo vi occuperete della pastorale familiare, lo abbiamo pensato immaginando un vescovo che avendo particolarmente a cuore le famiglie della sua diocesi, mi domando qual è la diocesi oggi che non investe sulla famiglia. Sarebbe una diocesi fuori dai tempi e anche dagli inviti forti degli ultimi pontefici. Ecco, un vescovo che ha particolarmente a cuore le famiglie della sua diocesi invita una coppia di sposi e un sacerdote, che potreste essere voi, anzi siete voi, a condividere il suo cuore di pastore riguardo a questo ambito specifico. Quindi vi chiede di aiutarlo a essere il segno visibile di Cristo buon pastore, di cui lui è chiamato a essere l'immagine per quelle famiglie e per quella porzione di chiesa. Capite? Allora, lui è l'immagine di Cristo buon pastore, però il suo cuore è un po' piccolo per poter portare tutto Cristo. E allora vi chiede un aiuto a voi come coppia di sposi e come sacerdote. Ecco, questo forte legame col proprio vescovo segna il momento in cui questo servizio nasce e deve accompagnare in un'intensità di rapporto tutto l'arco del tempo in cui lo si presta. Qualche volta rischiamo di dimenticarlo questo, invece è molto chiaro, questo servizio nasce da questo rapporto con il vescovo. È lui innanzitutto che deve essere il vostro riferimento, nella consapevolezza che si è inviati dalla Chiesa che è madre attraverso il pastore di quella Chiesa locale. È necessario infatti un legame filiale nei confronti del vescovo, che si traduce nello sposare quella comunità ecclesiale. Abituiamoci a questo linguaggio. Quindi l'essere figli del vescovo, che è questo padre di tutti, porta a sposare per un certo tempo, diciamo, quella comunità ecclesiale, nell'amare i sacerdoti e le famiglie di tutta quella zona, nel donarsi alla vostra diocesi per il servizio dell'evangelizzazione, del matrimonio e della famiglia. Io sto pensando, sinceramente, essendo un prete, a uno che diventa parroco e chiamato a sposare quella comunità. Solo che poi dopo il segno visibile di quella chiesa può diventare qualche anno dopo un'altra. E allora tu lasci quel servizio e ti dedichi a quello che la chiesa ti chiama a fare. Ma fino al momento in cui sei incaricato di quel servizio, per te è come il primo giorno e come l'ultimo giorno. Ha la stessa intensità. Una volta c'era in una sacrestia, celebra questa messa come se fosse la prima, come se fosse l'unica, come se fosse l'ultima. E per me è bellissimo. Non possiamo essere illusi di immortalità. Fino al tempo in cui siamo chiamati a questo servizio, diamo tutto noi stessi. Lasciando ben volentieri lo spazio ad altri che ci succedono, perché questa è la ricchezza della Chiesa. Nessuno di noi è indispensabile. Vorrei allora provare a illuminare i vari modi e le varie attenzioni con cui vivere questo servizio ecclesiale, avendo come traccia alcuni tratti del nuovo rito del matrimonio, che ritengo un tesoro ancora non pienamente esplorato, e come orizzonte la sapienza del direttorio di pastorale familiare alla luce della parola e del magistero. Tra l'altro io ho un legame un po' particolare con il rito nuovo del matrimonio, perché quella sera, la sera prima che uscì, e a Grosseto fu presentato, fui strappato dai quattro, allora non erano ancora i miei colleghi, ma insomma gli altri direttori degli uffici, catechistico, liturgico, pastorale giovanile e pastorale familiare, e buttato lì come parroco a ricevere dal segretario generale il nuovo rito del matrimonio, e rappresentavo in quel momento i parroci italiani. Poi sono finito qui, quindi vedete come vanno le cose, gli scherzi di quell'artista che sta al piano di sopra. Ecco, quindi per dire che è una bellezza, perché averlo ricevuto tra le mani poi ho scoperto che era veramente uno scrigno prezioso, un tesoro grande. Cerchiamo di entrarci un attimo dentro per essere aiutati a capire come vivere questo servizio. Allora, credo che la novità sapiente del nuovo rito sia nell'attenzione al contesto culturale e religioso che stiamo vivendo. Potrebbe essere in linea perfettamente con gli orientamenti che abbiamo avuto in quel decennio, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Al fatto cioè che siamo in una società che ha smarrito in gran parte al suo interno i segni della fede, con molti battezzati che non vivono più la pratica religiosa. Sentite cosa dice nell'introduzione, cosa si dice nel nuovo rito, l'introduzione al numero 7.
Nell'esperienza pastorale italiana si verifica sempre di più il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del matrimonio, essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede.
Questa è un'esperienza che abbiamo tutti davanti agli occhi, no? Cioè, chi fa i percorsi per i fidanzati sa bene che sicuramente oltre l'85% provengono da tanti anni di lontananza dalla Chiesa, pur essendo battezzati. Ecco, questa attenzione alla gradualità della fede, all'accompagnamento nella fede, l'accompagnamento nella riscoperta di questa luce battesimale. Questa è la vera novità di tutto il rito. E questa attenzione non soltanto ha prodotto il secondo capitolo, vi ricordate il secondo capitolo? È quello della celebrazione del matrimonio nella liturgia della parola, con l'attenzione di avere una cura particolare verso chi si è allontanato da tempo dalla pratica dell'Eucaristia, e che tra l'altro termina con la consegna della parola di Dio, che non c'è nel primo capitolo, che è un segno molto forte, molto chiaro. È come dire, la Chiesa ti dona la parola per accompagnarti nella riscoperta dell'Eucaristia. È una vera e propria consegna. Capite che intensità di luce battesimale c'è dentro a tutto il rito? Dicevo, quindi, non solo ha prodotto il secondo capitolo, ma ha permesso di mettere chiaramente al centro di tutta la celebrazione la dimensione battesimale, di conseguenza dare notevole risalto alla comunità cristiana a cui interno si celebrano le nozze. Non è più possibile sposarsi come un fatto privato. Con il nuovo rito la comunità è chiamata a partecipare, cioè a prender parte, a sostenere, a godere di una nuova famiglia che sta nascendo al suo interno. Non è più un fatto individualistico, se qualche dubbio ci poteva essere precedentemente. Fin dall'inizio della celebrazione è prevista la memoria del battesimo, che se possibile avviene presso il fonte battesimale. Cioè, il nuovo rito ci sta dicendo come fare pastorale familiare. Occorre riaccostare a quel fonte battesimale. Questa è la nostra missione. Bisogna riavvicinare le nuove generazioni a quel fonte battesimale. Appare chiaro che d'ora innanzi quelle due candeline che furono consegnate ai promessi sposi da piccoli, in quel giorno delle nozze sono chiamate a unirsi, a diventare un'unica luce. Il modo concreto con cui amare Dio è la tua sposa. Il modo concreto con cui essere amato da Dio è la tua sposa. Quindi diventano un'unica luce, si fondono in un'unica luce. Il loro battesimo si compie nell'iniziare il viaggio nuziale. Questo è per noi particolarmente importante perché ci dà un'indicazione chiara, quella di ripartire dal battesimo. Solo come inciso, questa cosa è vera per noi preti, perché se non viviamo da battezzati prima di tutto, come facciamo a vivere il nostro ministero sacerdotale? È impossibile. La nostra chiamata all'amore, che ci accomuna, no? Insieme con gli sposi, unica, si traduce nello stato di vita che è la chiamata presbiterale, a donarsi nel celibato all'unica sposa che è la Chiesa. Ma questo è vero anche per le religiose, religiosi, no? Benedetta. Il modo concreto per Benedetta vivere il battesimo è vivere la sua vocazione dentro quel particolare carisma di vita religiosa. Quindi questo è chiaro? Perché guardate che non ce l'abbiamo chiarissimo, eh? Noi facciamo tutto come se questa parte non ci fosse. E partiamo dallo sposarsi. No, si riparte dal battesimo. Quindi occorre guardate che bello, la riscoperta della figliolanza. Io dico un grazie speciale a Benedetta perché ci ha aiutato tanto ieri, ma anche Don José, a percepire il profumo di questa figliolanza attraverso attraverso la figura di San Giuseppe, no? L'essere pienamente figlio gli permetteva di essere pienamente sposo e padre. L'anno prossimo, non so se lo sappiamo, ma dobbiamo pensare a un modo ancora più grande di questo, di festeggiarlo. Festeggeremo il 25esimo della nascita dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia. Vi dico una cosa che ho nel cuore, ma non so nemmeno se posso dirla perché la balbetto. A me farebbe lietissimo un pellegrinaggio nazionale in Terra Santa delle famiglie per festeggiare il 25esimo. Nostro 25esimo di nozze, perché è una data importante. Cioè io vivo anche come direttore, e credo che anche Michelangelo e Enrica lo sentono pienamente in questa corresponsabilità, sui passi di chi ci ha preceduto, su chi ha faticato sangue in questi anni, ognuno col suo modo diverso, e questa è la ricchezza della Chiesa. Ecco, da lì, dalla nascita dell'Ufficio Nazionale, sono poi nati i vari uffici diocesani, forse qualcuno ha anche preceduto a quella nascita, raccogliendo tutta la grande tradizione della Chiesa e l'attenzione millenaria alla coppia e alla famiglia, e offrendo nello stesso tempo nuovi e fecondi impulsi. In questi anni si è, io dico anche giustamente, molto sottolineato l'aspetto della sponsalità, ed è facilmente comprensibile, visto che per secoli si era insistito sulla verginità come via esclusiva di santità, quasi. Ma credo che dobbiamo leggere i segni dei tempi. Il nuovo rito ci aiuta a leggere i segni dei tempi. C'è una definizione della parrocchia nel Pontificale Romano che, se non sbaglio, dice a memoria: una realtà tutta ministeriale che, nascendo dalla parola, si edifica nell'Eucaristia e, attenta ai segni dei tempi, è protesa all'evangelizzazione. Questa è la descrizione della parrocchia. Allora, credo che ora sia venuto il tempo di illuminare la nozione di figliolanza. come esperienza generativa e fondante per ogni persona umana. La questione di fondo è che il matrimonio è un sacramento per persone adulte, sia nella crescita umana che nella fede, mentre ci troviamo sempre più spesso nei percorsi per fidanzati dinanzi a persone che, nonostante l'innalzarsi dell'età, ormai siamo intorno ai 31-32 anni di media, ma sappiamo che sta crescendo, ecco, queste non sono cresciute pienamente, né nella dimensione della maturità umana, e tantomeno in quella spirituale. Occorre allora una riscoperta del battesimo in chiave sponsale. Cioè siamo chiamati a accompagnare un passaggio dalla figliolanza alla coniugalità e dalla coniugalità alla genitorialità. Cioè accanto alla nozione di figliolanza, per capire meglio, potremmo vedere la virtù della pietà, della pietas, cioè la capacità di relazionarsi, di piangere con chi piange, di gioire con chi gioisce. Te vedi dei bambini, se sono realmente figli. Sapete che ci sono delle famiglie che hanno adottato, tra l'altro si sta studiando anche un rito particolare, insomma una benedizione particolare che accompagni questo momento, che ti dicono che per loro il momento della nascita non è tanto quello della nascita biologica, ma del quando si sono sentiti realmente figli. Cioè tu non nasci pienamente se non ti senti figlio e figlio amato. Accanto alla coniugalità possiamo mettere la virtù della, diceva Don José, quel terminaccio terribile, castità, quella che nella cultura russa è chiamata la sapienza integrale, la forza di un amore oblativo nel corpo e nello spirito, di chi ha capito che la vita è donarsi. Accanto alla genitorialità la virtù della fortezza, cioè la capacità, la forza di resistere nelle decisioni prese. Quando tuo figlio adolescente ti chiede mezz'ora perché torna all'una di notte, dice torno all'una e mezza, e tu gli dici no, all'una, perché già ti ha chiesto tanto. Quella forza, che è la fortezza, e lui ti dice sei cattivo, come te lo diceva da piccolo, quando lo rimproverava. E tu in quel momento stai formando la sua personalità. Lo stai generando. Ecco cosa significa essere genitori, capite? Non concepire soltanto biologicamente, ma generare. E ci dice il messaggio della vita, generare alla vita piena, alla pienezza della vita. Allora, visto che siamo in questo luogo, mi viene un'immagine, tra l'altro, insomma, io sono legatissimo in modo particolare, per la mia tratti della storia, alla figura di San Francesco, credo che sia esemplificativa di questo che stiamo dicendo. Perché lo sto vedendo nel Vescovato di Assisi, ce ne parlava un po', no? Adesso Monsignor Sorrentino, dinanzi a Bernardone, che dice finora ho chiamato te padre sulla terra, ma ora posso dire padre nostro. Questo spogliarsi, che tra l'altro è la nudità originaria, per chi ha letto le catechesi di Giovanni Paolo II, e voi dovete avere sul comodino le catechesi di Giovanni Paolo II, perché sono... il frigorifero aperto che poi vi serve per tutte le cose della pastorale familiare, le catechesi del mercoledì sull'amore umano, perché ha letto, parla di quella nudità originaria che è quella del principio della creazione, quella che fa nuove tutte le cose, quell'Adamo che incontra colei che pur nella differenza gli è simile, carne della mia carne. Ecco, Francesco non lascia solo la casa paterna fisicamente, ma si spoglia totalmente, cioè lascia la mentalità del padre, i suoi criteri di vita, il devozionalismo della madre, la sua religiosità confusa col mondo borghese, e rinasce come figlio libero della libertà dei figli di Dio e sposa Madonna Povertà. Che bello! Liberi figli di Dio, questo siamo. E siamo chiamati a accompagnare in questa libertà, la libertà dei figli di Dio. Che poi sai che significa? Significa che non fai più la tua volontà, ma fai la volontà di un altro. Significa che non scegli come prete il posto dove stai, significa che come famiglia non scegli le situazioni di vita, perché molte volte sei chiamato a entrarci dentro, al fatto che c'hai la tua mamma con l'Alzheimer, o quel bambino con quella particolare malattia, o quel bambino con quel particolare carattere. Sapete che una volta Francesco mandò i suoi a predicare, no? E a un certo punto comincia a mandare, te vai qui, te Masseo, te Bernardo, te vai a Spoleto, te vai a Norcia, te Rufino vai a Assisi. E Rufino dice, no, Francesco, no, Rufino era il cugino di Chiara, Assisi no, ti prego, almeno, Assisi no, ma perché no? Ma perché là mi conoscono tutti, allora vacci nudo. E Rufino in questa obbedienza stretta prende parte, va nella cattedrale di Assisi, intitolata San Rufino, un vescovo del III secolo, tra l'altro il suo stesso nome, e si spoglia e comincia a annunciare il Vangelo. E tutti lo deridono. E Francesco si pente di aver richiesto una cosa così forte e va a coprirlo, si spoglia lui e lo copre col suo manto. È questa nudità con cui si è chiamato ad andare. Cioè il vescovo non ti ha scelto perché tu eri la coppia perfetta del mondo, infrangibile, Superman, perché non diresti niente in quel modo. Ti ha scelto per la tua fragilità, che risplenda come vasi di creta di un tesoro che non è tuo. E ti ha chiesto a te, sacerdoti, di donarti alle famiglie totalmente. E spesso sceglie di solito i preti, insomma, con grandi capacità, perché sa che quello è un campo in cui ha bisogno di mettere il meglio, di mettere la tua fragilità al servizio, la tua debolezza, al servizio della potenza e della grazia di Dio. Allora, si tratta di aiutare questa nascita in tutti coloro che si avventurano verso la vita sponsale. Vi appartengono, non potete pensare a un gruppuscolo, non potete accontentarvi, non vi accontentate. Guardate oltre, sono tutti vostri figli. Siete chiamati a una paternità e maternità che si allarga. Voi come sacerdoti chiamati a questo, e voi come coppia, non avete soltanto i vostri figli, avete tutti i figli di questa diocesi che vi appartiene. È solo divenendo sempre più figli di Dio che si può essere realmente sposi e divenire autentici genitori, cioè capaci di generare i propri figli alla vita in pienezza, conducendoli alle sorgenti della vita eterna. Allora, ascoltiamo un breve tratto, tra l'altro dovete, siete chiamati a diffonderlo, a rinnovarlo, del messaggio dei vescovi per la giornata della vita, che accusa un po' di stanchezza arrivata alla 33esima, ma forse è un'età importante per noi 33, eh? Forse può essere proprio l'inizio di una resurrezione di questa giornata. Allora, ne ascoltiamo un breve tratto.
È proprio la bellezza e la forza dell'amore a dare pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa e accompagnamento assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie che accudiscono nelle loro case i familiari anziani e agli sposi che talvolta anche in ristrettezze economiche accolgono con slancio nuove creature. Guardiamo con affetto ai genitori che con grande pazienza accompagnano i figli adolescenti nella crescita umana e spirituale e li orientano con profonda tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il contributo di quei nonni che con abnegazione si affiancano alle nuove generazioni, educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, alla luce della loro esperienza, ciò che conta davvero.
Oltre le mura della propria casa, molti giovani incontrano autentici maestri di vita. Sono i sacerdoti che si spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la paternità di Dio verso i piccoli e i poveri. Sono gli insegnanti che con passione e competenza introducono al mistero della vita, facendo della scuola un'esperienza generativa e un luogo di vera educazione. Anche a loro diciamo grazie. Ogni ambiente umano, animato da un'adeguata azione educativa, può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È necessario però che l'anelito alla fraternità, posto nel profondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla consapevolezza della figliolanza e dalla gratitudine per un dono così grande, dando ali al desiderio di pienezza di senso dell'esistenza umana.
È proprio la riscoperta della figliolanza che può aprire nuovi orizzonti di senso e riempire di forza nuova la vita sponsale e il compito genitoriale. Ecco, dato questo ampio orizzonte, proviamo a vedere insieme le strutture con cui in una diocesi si può realizzare la pastorale familiare. Il direttorio al numero 237 parla dell'ufficio diocesano commissione alla cui guida, sentite, letteralmente dice così: è opportuno che siano preposti insieme un sacerdote e una coppia di sposi adeguatamente preparati. Ecco, su questo punto io vorrei sottolineare la parola insieme, perché talvolta mi sembra che in certi casi si stia passando da una deriva di tipo clericale, talvolta rimane ancora, in cui il sacerdote faceva tutto, ad una di tipo laicistico, in cui la coppia di sposi si delega ogni cosa e nella quale il sacerdote fa un po' come da assistente. Mentre questo non rispetta pienamente il direttorio. Il direttorio dice chiaramente: insieme, alla cui guida è opportuno che siano preposti insieme un sacerdote e una coppia di sposi. Lottate per questo, perché è il nostro marchio d'oc della pastorale familiare. Nessun altro ufficio ha questa cosa qui. Tant'è che di solito, spesso nella consulta di pastorale diocesana, è l'unica donna la moglie dell'incaricato di pastorale familiare. È proprio la stretta comunione e la reciprocità fra le due vocazioni, la sapiente paternità del sacerdote, la concretezza della vita familiare degli sposi, che combinate e armonizzate insieme possono non solo dare ali alla pastorale familiare, ma anche offrire un clima familiare a tutta la pastorale diocesana. Don Raffaele, che è della pastorale giovanile di Padova, mi diceva: ma qui c'è un clima tutto diverso dai soliti convegni. E ci sono le famiglie. Quando sono le famiglie c'è un clima di familiarità. È molto chiaro questo aspetto tra le due vocazioni nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Sentite cosa dice al numero 1534. Qualcuno di noi lo sa a memoria. Forse qualcuno deve impararla a memoria questa cosa, perché ce la stiamo rischiando di perdere. Ascoltate.
Due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio.
Mentre nel Catechismo degli adulti, venite e vedrete, numero 718, descrivendo l'ordine del matrimonio, sentite cosa si dice.
L'uno e l'altro direttamente finalizzati a formare e dilatare il popolo di Dio. L'uno e l'altro segno dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa.
L'uno e l'altro segno dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa. È chiaro il riferimento al quinto capitolo, per chi è abituato a queste cose come siamo noi, quinto capitolo lettera ai Efesini. A quel mistero grande, il tuo motto, no? Remedio. Efesini 5, 31, 32, a cui sapientamente aveva già fatto riferimento Giovanni Paolo II, nella lettera alle famiglie, che è un testo da dover riscoprire, rispolverare, rimettere in gioco, lettera alle famiglie al numero 19.
Non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne, cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia.
Sta dicendo una cosa che a me preoccupa un attimino, perché sto pensando, e se una parrocchia non investe sulla famiglia, che succede? Non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne, cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia. Cioè in qualche modo si opacizza quella dimensione di Chiesa se non si investe sulla famiglia. Non appare più, perché appaiono tanti individui e molto spesso la nostra pastorale è asfittica di individualismo, lo vedremo nei filmati che seguiranno poi nel secondo momento, ma non appare la famiglia di famiglie che è la Chiesa. Quindi la coppia sponsale che diviene famiglia nella dimensione della piccola chiesa domestica illumina il mistero della Chiesa. Similmente il sacerdote, figura di Cristo capo, è visibile presenza del sacerdozio di nostro Signore, e io ci tengo a questo, del desiderio ultimo che Gesù, rivolgendosi all'umanità, affida al Padre. Giovanni 17:11. Perché siano una sola cosa come noi. Cioè, sono due vocazioni per la comunione, per costruire la comunione. Questo è il senso. Insieme questi due sacramenti possono allora fecondamente costruire la comunione ecclesiale. Il sacerdote è chiaramente ministro di comunione, ma allo stesso tempo la piccola chiesa domestica è chiamata ad essere segno visibile di comunione. C'è quindi una missione comunionale che lega gli sposi ai presbiteri. Credo anche che, essendo l'unico ufficio pastorale ad avere questa caratteristica, coppia e presbitero insieme possano aiutare i sacerdoti a vivere un rapporto fecondo con le famiglie che gli sono affidate, sostenere le famiglie nel riferirsi alla paternità feconda dei propri sacerdoti. Ritengo anche che delle belle famiglie siano in qualche modo, perdonatemi il termine, terapeutiche per noi sacerdoti, quando abbiamo affievolito la nostra passione pastorale, quando siamo stanchi, quando siamo in un certo senso spenti. Così anche una buona guida spirituale, la sapiente paternità sacerdotale possono essere la vera salvezza per molte coppie che spesso rischiano di trasformare una semplice crisi in una separazione. E poi accanto quel sacerdote che ti dice: ma che stai facendo? Che stai facendo? Ecco, detto questo, possiamo allora entrare nell'illuminare la consulta diocesana e regionale come luoghi di progettualità. Il direttorio al numero 239 auspica la nascita di una consulta diocesana di pastorale familiare. Ecco, in questa commissione diocesana, consulta commissione, oltre a sacerdoti e sposi, rappresentanti dei vicariati e decanati, è prevista la presenza di esperti del settore e rappresentanti dell'associazionismo familiare di quel particolare territorio. Guardate, questa è una cosa importantissima, perché siamo chiamati anche ad aiutare i vari carismi, movimenti, associazioni, le nuove comunità a vivere questa attenzione sulla coppia e sulla famiglia. È importantissimo questo. Per cui una pastorale familiare che sia ferma sui gruppi famiglia, su un certo tipo di pastorale familiare esclusivo, è una pastorale asfittica, che non ha respiro, che non ha ossigeno, che non vive la bellezza di tutta la Chiesa, di tutta la ricchezza della Chiesa. E io so che c'è fatica, ma il punto non è che tu debba mandare una lettera ai rappresentanti dei movimenti. Non basta, sei tu la lettera scritta, dice San Paolo, scritta con il sangue di Cristo. In diocesi nostra ci sono Giuliangelo e quelli là, noi abbiamo fatto una cosa, a un certo punto abbiamo interrotto, detto basta, fermi. Bisogna ricostruire la consulta diocesana di pastorale familiare. Per cui per 4 mesi non facciamo nulla, nessuna iniziativa, di nessun tipo. Che facciamo? Le coppie dell'ufficio vanno a fare visita pastorale ai parroci, esclusivamente, uno per uno, come viandanti. A volte con porte chiuse, qualche volta con cuori ancora più serrati, ma che poi pian piano si scioglievano. E questa cosa ha prodotto un grande frutto, con grande fatica, e niente è assoluto, niente è infrangibile. Però capite, è nelle relazioni umane che si costruisce la pastorale familiare. Noi siamo esperti di relazioni umane, questa è la caratteristica della pastorale familiare, capite? Siamo esperti di relazioni umane, per umanizzare gli ambienti, come diceva Giovanni Paolo II. È necessario che questa consulta divenga un luogo di ossigenazione per un'autentica progettualità della pastorale. Altra cosa, se questa consulta non ha un clima familiare, state attenti, state molto attenti, c'è qualcosa che non va. Non è famiglia, non si tratta di famiglia. Buona organizzazione, perfettamente, tutti delegati, perfettamente organizzati, efficientissimo. Ma se non c'è un clima familiare, non stiamo parlando di famiglie. Se non si incontrano fuori di quell'incontro, non stiamo parlando di famiglie. Se non nasce una fraternità vera, non stiamo parlando di famiglie. Capite allora che significa la figliolanza? Tutti parlano di fraternità, ma l'unico modo per vivere la fraternità è la figliolanza. E l'altro, allora scopri che assomiglia a tuo padre, che ti è fratello, parte di te. Allora, questo è un punto particolarmente importante, perché in certi casi sembra di intravedere una programmazione che non nasce da una progettualità. Questo ci tengono Erika e Michelangelo, vero? Ma come una serie di eventi che accadono, uno dopo l'altro, senza una progettualità. Allora, intendo dire che occorre aver chiaro l'orizzonte per poi decidere il percorso da intraprendere. E l'orizzonte non è che lo costruiamo noi, l'orizzonte ci è dato, ci è donato, è solo da leggere. Ci è dato dalle attenzioni della Chiesa italiana, dalle attenzioni del Santo Padre prima di tutto, poi della Chiesa italiana. Sarebbe assurdo non cogliere il decennio della sfida educativa, sta fuori dai tempi. È un punto importantissimo, ma sta scritto nella storia. Non è che i vescovi si sono inventati un tema. L'emergenza educativa di cui parlava il Santo Padre ha trasformato il progetto nell'affrontare la sfida educativa, chiaro. Quindi attenta ai segni dei tempi, a leggere la storia, perché il nostro è un Dio della storia. La progettualità per maturare ha bisogno di un luogo di confronto, di dialogo, dove come in un laboratorio si individuano i temi da affrontare, le attenzioni da avere, cioè ciò che è da aggiungere, ciò che manca, l'orizzonte di fondo. Ma come fate in famiglia voi? Prendete le decisioni e poi non le cambiate più? O state in ascolto dei figli e capite che magari bisogna cambiare gli orari di lavoro perché quel figlio sta iniziando l'adolescenza e c'è bisogno di un'attenzione particolare in quel momento. Se i preti non vi rispondono perché hanno i cuori chiusi, e voi che fate? Continuate? Io avevo un pastore tedesco in parrocchia che quando incontrava i ricci era una cosa tremenda, perché praticamente, ora è rimasto adottato dalla parrocchia, il nuovo parroco sta benissimo, per cui si è accasato, insomma. Ecco, quando incontrava i ricci, lui cominciava a abbaiare, abbaiare, abbaiare. E i ricci cosa facevano? Sempre più mostravano le spine. E questa cosa non finiva mai. Talvolta nei rapporti con i nostri preti, che non ci rispondono, siamo così. Ma forse bisogna fermarsi, ascoltare, e pian piano il riccio, vedete, che mostra la parte più tenera, e viene fuori. Io ho visto dei preti piangere in questo senso. Per questo occorrono anche dei momenti di formazione della consulta diocesana, dove al di là dei propri itinerari personali, di coppia, di associazione, di movimento, si traduca il progetto pastorale diocesano, sotto la guida del proprio vescovo, nell'attenzione concreta alla coppia e alla famiglia. Il direttorio poi fa riferimento anche a una fruttuosa opera di collegamento fra le diocesi della stessa regione ecclesiastica, operata dalla consulta regionale di pastorale familiare, sotto la guida del vescovo delegato, del sacerdote, con la coppia di sposi incaricati per quella zona. Io penso a Nicola e Maria che si spendono per l'Abruzzo, per il Molise, in una maniera attenta, no? Diciamo, abbiamo cercato di sollevare delle spese, anche in modo piccolo, ma per partecipare a questo convegno. Cioè, questa attenzione particolare, quella diocesi non partecipa da tempo, e per me è una mancanza, mi manca quel pezzo. Anche la diocesi più organizzata non può far nulla da sola, perché muore. Noi siamo nati per la Chiesa, per la comunione ecclesiale, viviamo solo nel respiro della comunione ecclesiale. Non puoi far da te, non puoi far da te. Questo non sta nella dimensione cristiana. Non sta. Sta nella perfezione di chi cerca altre vie. Ma il crocifisso segna le braccia della comunione. Allora, riguardo le linee per la progettazione, a livello diocesano sentite il direttorio, il numero 97, che cosa afferma.
La famiglia è di sua natura il luogo unificante e oggettivo di tutta l'azione pastorale e deve diventarlo sempre di più, sicché dovrà diventare abitudine acquisita considerare i riflessi e le possibili implicazioni familiari di ogni azione pastorale che viene promossa. La pastorale familiare, in altri termini, è e deve essere innestata e integrata con l'intera azione pastorale della Chiesa, la quale riconosce nella famiglia non solo un ambito o un settore particolare di intervento, ma una dimensione irrinunciabile di tutto il suo agire.
Questo è un punto importantissimo. La famiglia di sua natura è il luogo unificante e oggettivo di tutta l'azione pastorale. Questo siete chiamati a comunicare, ma non vuol dire che fare entrare tutti da voi, ma andare voi da tutti, come Cristo. Non è Lui che ci ha fatti entrare in Lui. Lui è venuto da noi, ci è venuto incontro, Dio. Quindi la progettazione deve tener conto.